che cos'è veramente la Chiesa? Beh, spesso si ha un'idea incompleta, mancante. Io voglio semplicemente ricordarvi, con quello che andrò a dire, alcune cose che Dio ha stabilito riguardo alla Chiesa. Alcune cose che sono fondamentali, che ci riguardano, riguardano noi, in quanto la Chiesa siamo noi, siamo anche noi. L'opera di Dio è meravigliosa e va ben al di là di quello che noi pensiamo, crediamo e di quello di cui noi ci rendiamo conto. Perché io credo che noi non ci si renda conto fino in fondo di cosa Dio ha fatto e sta facendo. È vero, Gesù ha detto tutto è compiuto quando era sulla croce. Ciò che Dio doveva fare l'ha fatto. Però c'è qualcosa che deve essere ancora fatto, riguarda noi, non quello che Dio, perché Dio tutto quello, ripeto, tutto quello che c'era da fare Dio l'ha fatto. Ma come nella prima lettera ai Filippesi, Paolo proprio incomincia questa lettera dicendo: io sono convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Perché c'è un lavoro in noi, dentro di noi. Ma incomincio leggendovi proprio dalla lettera agli Efesini, un brano proprio che riguarda la Chiesa. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Guardate, queste sono parole profondissime. Per mostrare, nell'età che verranno, le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per le opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Perciò, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, quindi si rivolgeva ai non ebrei, quando dice noi gentili, voi non ebrei di nascita, e quindi gentili, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei alla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli è infatti la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli, ne ha fatto uno, e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio, cioè sia i circoncisi che quelli non circoncisi, ambedue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri, né ospiti, ma concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Proviamo a tradurre quello che abbiamo letto. E questo brano, chiaramente non lo possiamo riguardare tutto completamente perché staremo qui delle ore. Vi fermo su alcuni punti che riguardano specificamente la Chiesa. Questo brano ci dice una cosa: il fondamento della Chiesa è uno ed è Cristo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli è infatti la nostra pace. Cristo è la pietra che è stata rigettata dai voi costruttori ed è diventata pietra angolare. La pietra angolare è la prima pietra che si posa in un edificio. Idealmente è la pietra che se viene tolta tutto l'edificio crolla. Senza la prima pietra, senza la posa della prima pietra, l'edificio non esiste. O dice, voi queste cose le sappiamo. Ma in realtà se guardiamo la Chiesa oggi, i cristiani oggi, ci dice nel mondo ci sono 1.400.000 cristiani. Però mi domando se effettivamente nella Chiesa oggi, quando dico nella Chiesa non parlo, parlo delle Chiese in generale, non sto pensando della Chiesa cattolica, non solo della Chiesa cattolica, anche delle Chiese protestanti. Se effettivamente Dio è l'unico, se effettivamente Gesù è rimasto l'unico fondamento. Perché ci sono delle Chiese protestanti, non parliamo dei cattolici, parliamo sempre dei cattolici, no? Ma ci sono delle chiese protestanti per le quali ancora il fondamento della Chiesa è l'Antico Testamento, prendono ancora la legge come punto di riferimento e non la grazia di Gesù e non hanno capito niente della grazia. E non sto parlando, ripeto, perché si parla sempre degli altri, parliamo anche di noi. Questo brano ci parla dell'unità della Chiesa. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno. Guardate, questa è una cosa che stride completamente con quella che è la realtà. Ma vi leggo di più. Negli Efesini c'è scritto: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, quando parla di marito e moglie, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Questo mistero, cioè questa rivelazione, il mistero non è qualcosa, dice, non capisco, quindi è il senso usato, è qualcosa che è stato rivelato, è grande, dice Paolo. Dico questo riguardo Cristo e la Chiesa. Cioè Cristo e la Chiesa, quindi le persone, i credenti, diventano una stessa carne. Sta dicendo questo. Guardate che... Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra, queste Corinzi, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è anche di Cristo. Or voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Cioè siete uniti a Cristo in modo indissolubile, perché il mio braccio fa parte di me. Il mio naso, che non è da poco, fa parte di me. Mi appartiene. Ma questo contrasta con quella che è la realtà. Non solo ora. Dicevo, ci sono 1.400 milioni di cristiani, ma se andate a vedere quante sono le chiese, le varie denominazioni, anche nella Chiesa Cattolica, sapete, ci sono un sacco di divisioni. E allora dice, guarda, tutta questa unità, quest'unione, questa fratellanza, questa perché qui si parla quasi di una compenetrazione, no? L'uno nell'altro, ma dov'è? Già ai tempi della prima Chiesa, Paolo, quando scrive ai Corinzi, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono da voi delle divisioni, quindi le divisioni non sono una cosa di oggi, è dall'inizio. Nella lettera ai Romani, ho esorto fratelli tenendo d'occhio quelli che provocano le divisioni, perché c'erano le divisioni. E quelle divisioni all'inizio si sono poi via via moltiplicate. La Chiesa già appare divisa. No, se pensate, i cristiani ortodossi e i cristiani cattolici, ma potremmo dire anche i protestanti, no? Nei confronti della guerra in Ucraina, per prendere un fatto recente, un fatto d'attualità, no? L'atteggiamento è completamente diverso. Gli ortodossi russi hanno detto che questa guerra è giusta e ci vuole. Sono cristiani anche loro, no? Perlomeno. Si definiscono come tali. Ma anche fra i protestanti ci sono quelli per quali va bene la guerra, eh? Pensate, perché noi si pensa sempre agli altri. Poi c'è un'ultima cosa straordinaria evidenziata in questo brano, è la perfezione della Chiesa. Ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Siete già là, eh? Riflettiamo. Sempre nella lettera agli Efesini, Paolo scrive a un certo punto: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Qual è la Chiesa? È questa? Questa sembra un'utopia. Perché oggi che la Chiesa sia senza macchia, senza ruga, senza difetti, santa e irreprensibile, faccio fatica a vederlo. Eppure è così. O perlomeno così sarà. Anche se è difficile crederlo, guardando la realtà. Oggi come allora. Perché se prendiamo quello che ci racconta Paolo, ad esempio ai Corinzi, ma non solo a loro, si ode dappertutto dire che tra di voi vi è una fornicazione, una tale fornicazione che non è pure nominata fra i gentili. Quindi che la Chiesa sia perfetta, senza una ruga, senza un qualcosa di fuori posto, è difficile pensarlo. Ma noi a cosa dobbiamo credere? Noi dobbiamo credere a quello che la parola di Dio ci dice e ci insegna, perché così sarà, anche se sembra dal punto di vista umano impossibile, così sarà. Ora tu a quale chiesa appartieni? Tu appartieni a una chiesa locale, la chiesa locale, attenzione, è qualcosa di importante e fondamentale. Paolo, che ha fondato tantissime chiese, tutte le volte che tornava dai suoi viaggi, tornava nella sua chiesa di Antiochia, dove non era il responsabile. Lui era parte della chiesa di Antiochia. Paolo aveva la sua chiesa locale. Uno che di chiese ne ha fondate tantissime, le ha fondate e poi le ha lasciate in mano a dei responsabili, no? E poi tornava nella sua comunità. E quindi la chiesa locale è importante. Però attenzione, non è l'unica cosa. Non è che la chiesa finisca lì dove c'è quella porta, no? Cioè siamo noi, poi è finita qui. Noi, vabbè, qualcuno magari è assente, ma insomma, mettiamoci anche quelli assenti che sono in vacanza, che sono ammalati, mettiamoci dentro quelli, ma siamo noi, no? C'è una chiesa che va ben oltre, quella che chiamiamo la Chiesa Universale, ma che va oltre i confini, non solo della nostra comunità, ma va oltre i confini anche della nostra denominazione. Il Signore conosce quelli che sono Suoi, dice Paolo a Timoteo. Quindi non spetta a noi dire chi è parte e chi non è parte della Chiesa. Tutti coloro che hanno scelto sinceramente di cuore Cristo come proprio Salvatore, Signore, quelli sono parte di questa Chiesa gloriosa che apparirà a un certo punto nel cielo senza macchia, senza ruga, senza difetto alcuno. So che è un qualcosa di difficile, ma la realtà è questa. Dio ha fatto questo. E allora vorrei veramente invitarvi tutti a riflettere sulla grandiosità di questo progetto, che va ben al di là appunto di quello che noi pensiamo, crediamo, viviamo. Tu sei parte, tu, chiunque si è seduto qui, sei parte di qualcosa di meraviglioso, di grande, che veramente non ha confini. Dio è all'opera. Nonostante, ripeto, la realtà, ciò che conosciamo, no, sembra dire esattamente il contrario, ma non crediamo a questo. Crediamo a ciò che Dio sta facendo. Perché Dio sta facendo questo e lo porterà a compimento, come non lo so, non me lo chiedete, ma Dio è potente da farlo. Allora questa speranza grandiosa, ma anche questa consapevolezza di essere parte appunto di un progetto grandioso, meraviglioso, che nonostante l'uomo in vari modi cerca di in qualche modo di intralciare, di modificare, dico l'uomo, non dico Satana, c'è anche Satana dietro, certo, ma non pensiamo che sia solo lui, dico anche gli uomini cercano di intralciare questo, per questo progetto invece va avanti, andrà avanti, e tu e noi tutti dobbiamo, che ne facciamo parte, dobbiamo sentirci edificati e benedetti dalla grazia, dall'amore, dalla potenza di Dio che sta facendo e sta preparando qualcosa per noi di incredibile. Che Dio ci benedica.